تاني عليكم واقول وافديكم وناديكم اشد على اياديكم وابوس الارض تحت نعالكم واقول افديكم
Bene, un saluto a tutte e tutti coloro che sono all'ascolto, come di consueto dalle frequenze di Radio Onda Rossa ogni mercoledì speciale Palestina. Oggi uno speciale Palestina, diciamo un po' speciale, nel senso tenteremo, proveremo a fare dei collegamenti, anche a fare un po' chiarezza sulla situazione del campo di Yarmouk, campo che è sotto attacco ormai insomma da più di 2 anni, lo sappiamo, però che insomma in questi ultimi giorni è tornata alla ribalta delle nostre cronache proprio per tutto quello che sta succedendo, per la grossa crisi umanitaria che in virtù appunto della presenza dell'ISIS, degli scontri e della chiusura totale del campo, insomma, in cui sono costretti a vivere i profughi palestinesi. Dico profughi perché erano già profughi dal 1948, facevano parte di quel grosso numero di palestinesi espulsi infatti da Israele nel 48 e quindi che abitano nei vari stati arabi, dalla Siria al Libano, alla Giordania, all'epoca anche in Iraq. Piano piano, insomma, come dire, la tragedia palestinese si è riprodotta a cicli continui con espulsioni e profughi continuamente, sia all'interno dei territori occupati di Cisgiordania o all'interno della stessa Gaza, ma così anche in Siria. Questa, infatti, sono dati anche che a noi ci arrivano. Ovviamente, come dire, le notizie che a noi arrivano sono pochissime, quello che a noi, però che qui in Italia arriva è il numero dei profughi che arriva sui barconi e ci siamo accorti anche sui dati, come dire, ufficiali che ci arrivano, che è aumentato il numero appunto di palestinesi che giunge in Italia chiedendo appunto asilo. Questo sarà un po' il tema centrale della trasmissione di oggi, però come al solito iniziamo ricordandovi, come la settimana scorsa, che è partita ormai una grossa campagna di arresti in Cisgiordania, d'attacchi nelle varie città palestinesi. La tensione è sempre più alta e che si è concretizzata nelle ultime settimane, anzi in questi ultimi giorni, in virtù anche della Pasqua ebraica che è iniziata appunto domenica, sono 7 giorni di festeggiamenti, con l'invasione, nonostante anche qui, come dire, era stata assicurata una presenza a piccoli gruppi di coloni per entrare nella spianata delle moschee. La grossa invasione a Gerusalemme invece dei coloni ha portato ovviamente a una serie di scontri con ferimenti anche gravi, e poi insomma altri dati piano piano lì, come dico, uniremo. Ma perché vi parlavo della campagna, insomma, grossa campagna di arresti? Perché qui con noi in studio un compagno palestinese che voleva proprio presentare, insomma, ricordarci di uno degli arresti di quest'ultima settimana, quello di Khalida Jarrar. C'è un appello per la sua liberazione, ma io ti darei direttamente la parola per raccontarci un po' chi è Khalida Jarrar, come è avvenuto questo arresto, insomma. Senza che lo riprendo dalle notizie, prova a metterti più vicino, sì, al microfono.
Allora, Khalida Jarrar è un esponente dell'ufficio politico del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina ed è membro del Consiglio Legislativo Palestinese nella lista del martire Abu Ali Mustafa. È stata arrestata giovedì scorso 2 aprile 2015 nelle prime ore della mattina e dopo è stata trasferita al carcere di Ofar, che si trova nei pressi di Gerusalemme. È uscita da poco la notizia del fatto che è stata condannata a 6 mesi di arresto amministrativo, che avrebbero dovuto essere confermati oggi, ma la conferma di questa sentenza è stata rinviata alla settimana prossima, al 14 aprile. Ovviamente quando si parla di arresti amministrativi si intende quella tipologia di arresti che vengono usati da parte dell'autorità israeliane per arrestare esponenti politici che non hanno delle accuse ben precise. Infatti questo tipo di arresti ha due particolarità: la prima, il fatto che può essere rinnovato, e quindi esistono molti casi di prigionieri palestinesi che vedono rinnovarsi gli arresti amministrativi, la cui durata è solitamente di 6 mesi, e il fatto che non vengono sottoposti a una corte. L'unico motivo, l'arresto, è per motivi di sicurezza, non viene neanche svelato il motivo dell'arresto, non ci sono imputazioni vere e proprie. Da inizio anno ad oggi sono documentati circa 319 casi di arresti amministrativi, 274 sono di rinnovi. Infatti vengono rinnovati ad oltranza, e 45 arresti più altri 45 arresti ex novo, e quindi rappresentano 5 volte, un incremento di 5 volte rispetto al numero di arresti amministrativi dell'anno scorso. E c'è da notare che l'arresto della compagna Khalida Jarrar è venuto come rappresaglia al suo rifiuto alla decisione di una corte israeliana dell'anno scorso di esiliarla a Gerico, nei pressi della Valle del Giordano. Ed è quindi, questo arresto viene come rappresaglia, per minare anche l'importante ruolo che conduce nelle battaglie politiche palestinesi. Khalida Jarrar è membro del Consiglio legislativo.
Aveva vinto l'opposizione alla deportazione a Gerico.
Sì, è stato abbreviato il periodo di esilio, e poi alla fine non è stato portato avanti questo esilio, anche per una sua opposizione a questa decisione. E Khalida Jarrar è membro del Consiglio legislativo palestinese per conto della lista del Fronte Popolare, e vi sono nelle carceri israeliane vari membri del Consiglio legislativo palestinese, come Marwan El-Barghouti, Ahmad Sadat, segretario generale del Fronte Popolare, che si trova nelle carceri sioniste da ormai quasi 8 anni, dopo aver passato anche svariati altri anni nel carcere di Gerico dell'autorità palestinese. Abbiamo comunque visto che ci sono state varie manifestazioni e presidi contro questa decisione delle autorità israeliane di arrestare la compagna Jarrar. Sono stati portati avanti presidi nella striscia di Gaza e in Cisgiordania. Ieri c'è stato un presidio a Ramallah che ha richiesto la liberazione di Khalida Jarrar, e si è opposto, organizzato dal Comitato Popolare per la Difesa dello Yemen. C'è stato anche un appello lanciato da varie parti palestinesi, che si associa anche all'appello per la liberazione di Ahmad Sadat e di George Abdallah, detenuto nelle carceri francesi. E per quel che riguarda invece l'argomento gli Yarmouk, credo che il compagno a Cagliari...
Ora proviamo a contattarlo. Un'ultima cosa, leggo sempre da un'altra agenzia di informazione, che è Nena News, che noi spesso, in merito a Khalida Jarrar, insomma, dentro questa intervista, queste domande che vengono poste dalla redazione, esce fuori che c'è anche un po' una complicità dell'autorità nazionale palestinese in merito all'arresto. Ecco, rispetto a questo sai dire qualcosa di più? Perché se vuoi ti leggo proprio la notizia, che dice: secondo l'ONG Adamir, le forze di sicurezza palestinesi si sarebbero rese complici dell'arresto di Jarrar, avvenuto nella zona A della Cisgiordania.
Diciamo che non vi è ingresso da parte delle autorità israeliane delle sue forze militari in Cisgiordania e nelle aree sotto la giurisdizione dell'autorità palestinese senza una coordinazione. Infatti sono state molteplici le iniziative portate avanti negli ultimi anni.
Infatti la denuncia da Damir è proprio quello, contro, che il coordinamento dell'ANP ha permesso l'entrata.
Contro la collaborazione di sicurezza. E comunque possiamo anche ricordare il fatto che anche altri esponenti politici palestinesi sono stati arrestati con un coinvolgimento, vogliasi diretto o meno, dell'autorità palestinese. Basti guardare al caso di Ahmad Sadat, anche lui membro del Consiglio legislativo palestinese, che è stato tenuto nel carcere di Gerico fino al 2006. In violazione comunque dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina.
Bene, prima di passare un breve contributo musicale e poi proviamo a collegarci.
شافك رح يندم على فاض سنينه حرر حالك فك حبالك والماضي عن ظهرك شيله هز كتافك واللي ما شافك رح يندم على فاض سنينه حرر حالك فك حبالك والماضي عن ظهرك شيله عيش نهارك طفي نارك توجه للخالق اشكيله بيتك عينه
E quindi 87.9 sempre Radio Onda Rossa, continuiamo speciale Palestina con un collegamento che facciamo con un compagno dell'Unione Democratica Arabo-Palestinese d'Italia, dell'UDAP, a cui diamo il benvenuto, corrispondenza che facciamo per parlare un po' di quello che sta succedendo nel campo di Yarmouk vicino Damasco in Siria. Ciao, benvenuto.
Ciao a tutti i radioascoltatori.
Allora,
bene, sì.
Sì, ti sentiamo benissimo. Allora, dici tu, insomma, un po' un riassunto di quello che è innanzitutto la storia un po' del campo di Yarmouk, di cui abbiamo sentito tanto parlare ultimamente, insomma, ma che è un campo che esiste da tantissimo tempo nella periferia di Damasco in Siria.
Allora, innanzitutto bisogna specificare alcune cose da prendere in considerazione per comprendere quello che sta succedendo oggi nel campo di Yarmouk come in Siria. E innanzitutto diciamo, tutto questo complotto contro per la distruzione dello Stato della Siria, che è finanziato e anche organizzato dalle forze colonialiste occidentali, con la complicità e il ruolo anche importantissimo e finanziario dell'Arabia Saudita, del Qatar e degli Emirati Arabi, e il ruolo della Turchia molto importante in questo conflitto. E naturalmente in questo caso i campi profughi palestinesi in Siria sono un obiettivo per diciamo, l'ISIS, come erano prima per le forze cosiddette ribelle siriane, perché sicuramente diciamo, sono delle postazioni o dei campi sono scomodi per i loro giochi geopolitici nell'area. E siccome c'è anche una collisione molto importante tra tutto quello che sta succedendo a Israele, quindi ecco, così possiamo capire e comprendere meglio il ruolo anche dei campi profughi. Più di 2 anni fa il campo profughi di Yarmouk, nonostante tutti gli appelli dei palestinesi, tutto il gruppo palestinese di lasciare fuori la guerra o fuori anche il conflitto che c'è in Siria, i campi profughi, invece gli integralisti islamici, con Jabhat al-Nusra, i cosiddetti ribelli, e che poi l'ISIS dopo, praticamente non hanno rispettato anche questo fatto, che la neutralità del campo dei profughi. Purtroppo c'è stata anche la complicità interna di qualche gruppo palestinese, o di, diciamo, degli ingannati di giovani palestinesi nel campo profughi, che hanno dato anche una mano su questo. Da 2 anni, dicevo, il campo profughi di Yarmouk è sequestrato da questi gruppi, di Jabhat al-Nusra in particolare, e con quest'altro gruppo, diciamo, che dice di gente di Aknaf Bayt al-Maqdis, che poi è una cosa di inventata solo un anno e mezzo fa, insomma, prima non esisteva, e quindi hanno sequestrato il campo, dopo che hanno fatto distruzione, saccheggiamento, anche hanno saccheggiato tutte le case del campo, sono rimasti a vivere sotto minaccia delle armi della Jabhat al-Nusra e gli altri gruppi integralisti, quasi 18.000 palestinesi. E naturalmente in questi 2 anni hanno subito di tutti atrocità, perché anche rifiutavano e non facevano fare entrare aiuti umanitari, perché sparavano contro anche le squadre di soccorso che facevano entrare di alimenti, farmaci e medicinali, anche acqua potabile nel campo. Però detto questo, vediamo in questi ultimi giorni, in questi un paio delle ultime 2 settimane, vediamo che c'è una connessione molto precisa e netta tra quello che è successo nel campo profughi, dopo che è quasi arrivato un accordo politico tra il gruppo palestinese che era dentro il campo, palestinese per dire, l'accordo di una conciliazione con lo Stato della Siria, quindi cioè che dovevano deporre le armi che sono dentro il campo, poi ci sono stati traditi che erano contro questo accordo, una parte di cosiddetti Jabhat al-Nusra che hanno tradito i palestinesi e hanno fatto entrare l'ISIS, e quindi sappiamo benissimo che questo anche collegato a quello che sta succedendo in Yemen, perché l'ISIS, come sappiamo, hanno un progetto politico ben guidato dall'Arabia Saudita e dal Qatar, e quindi non è molto lontano anche dell'avvenimento del Yemen. Purtroppo questo, quindi oggi i palestinesi per l'ennesima volta si trovano coinvolti in un conflitto che non le riguarda. Quindi questi sono l'ultimo avvenimento, che l'ISIS sta continuando a uccidere, i palestinesi stanno cercando di resistere, oggi doveva essere anche una riunione di tutte le forze politiche palestinesi presenti in Siria per fare il punto sul di fare, cioè che fare per respingere questi dell'ISIS.
Senti, allora, diverse domande mi vengono. Innanzitutto, in tutto ciò ti volevo chiedere qual è il ruolo di Hamas.
Non ti ho sentito, scusa.
Allora, qual è il ruolo di Hamas rispetto a tutto il campo di Yarmouk e anche anche quello che sta succedendo in questo momento a Gaza o in Cisgiordania?
Allora, innanzitutto il ruolo di Hamas è un po' ambiguo di quello che è successo di Yarmouk, perché in una parte Hamas ha avuto, come tutta la fratellanza islamica, fratellanza musulmana, di fratelli musulmani in tutto il mondo arabo islamico, hanno avuto un ruolo molto ambiguo, e hanno appoggiato i cosiddetti i ribelli, i gruppi antisiriani, o io li chiamo antisiriani perché così sono. Ormai dopo anni è chiaro che il complotto contro lo Stato della Siria, dovuto anche il governo siriano, è evidente, perché non si trattava dall'inizio. Di una rivoluzione che, anche se dall'inizio la rivoluzione siriana è stata anche dirottata da fuori, che sono le ingerenze dei paesi stranieri, come dicevo prima, paese colonialista occidentale e anche i paesi arabi, tipo l'Arabia Saudita. Hamas ha avuto diciamo un ruolo ambiguo che praticamente si è messa a fianco di ribelli, e quindi di conseguenza poi ha cercato di riparare o cambiare posizione, che poi alla fine non è venuta fuori fino adesso. Quello che sta succedendo con il Hamas, una parte che dicevo prima di questi paesi, di questi palestinesi che sono gli Hamas, erano sostenitori di Hamas, anche se Hamas ufficialmente non l'ha mai diciamo rivendicato che sono i suoi uomini, però di fatto sappiamo che sono diciamo ideologicamente di stampo religioso vicino a Hamas. Oggi Hamas chiede praticamente di salvare questi gruppi da parte dell'ISIS, però penso che sia troppo tardi anche la richiesta di Hamas di prendere le distanze da questi qui. Quindi questa è l'ambiguità.
Anche perché ci sono stati una serie di arresti che Hamas ha fatto dentro la striscia di Gaza, penso proprio oggi leggevo, per dare una risposta a questa, a questo rapporto, diciamo così, con l'ISIS di scambio.
Sì, ma questo, vabbè, io non credo che l'ISIS esista, diciamo, a Gaza. Cioè sono forse delle cose di solo per propaganda di stampa, di informazione anche da parte di Hamas. Però dico, Hamas in questo caso ha sbagliato moltissimo anche con questo suo atteggiamento e nella sua politica che ha avuto, in quanto ha avuto parecchi appelli da diversi palestinesi e organizzazioni palestinese per prendere distanza da quello che sta succedendo nel campo degli Yarmouk e dei suoi diciamo sostenitori, così se vogliamo possiamo chiamarli. Oggi è chiaro che Hamas non ci sta, poi ci sono diversi personaggi anche che sono stati uccisi diciamo, dall'ISIS negli ultimi giorni, erano diciamo uomini di spicco del movimento di Hamas nel campo degli Yarmouk, quindi anche questa è la collisione. Io penso che l'unica cosa che può fare Hamas oggi è di fare pressione al Qatar, all'Arabia Saudita, oppure anche la pressione magari non la può fare, ma può fare delle richieste, cioè di salvare quello che resta degli Yarmouk e delle sue abitanti.
Senti, altra cosa, prima dicevi che le forze interne agli Yarmouk palestinesi si stanno cercando di organizzare per respingere questa offensiva e questo attacco dall'ISIS. Pensi che ci possa essere, insomma, una forma di resistenza come c'è stata a Kobane da parte dei curdi?
Innanzitutto tuttora dagli Yarmouk ci sono diciamo in certi posti, quello che so io, che sono anche molti, ci sono gente che sta ancora resistendo, che non fa parte né di questi ribelli né di questi dell'ISIS né anche di gruppi vicino a Hamas, che rifiutano di lasciare il campo in mano a questi assassini, io lo chiamo così perché non c'è un altro termine. E poi un'altra, anche da fuori dal campo c'è una riunione oggi, dovrebbe essere stasera, una riunione messa a punto di una strategia unitaria palestinese per praticamente spingere quelle dell'ISIS e farle fuori dal campo profughi. Speriamo che riescano in qualche modo, perché tenteranno due strade, una quella diplomatica, quella di fare pressione, come dicevo prima, a quelle ai signori che comandano l'ISIS, cioè l'Arabia Saudita, gli Emirati e anche il Qatar e la Turchia, perché di cui si tratta. Se no, vedranno costretti anche a intervenire militarmente.
Senti, invece a livello umano, oggi i giornali italiani parlavano di 1000 morti, e a livello internazionale si chiede, insomma, un corridoio umanitario, eccetera. Insomma, esperienze passate, penso appunto a quello che è successo a Kobane per i curdi, eccetera, dove ancora stanno con l'embargo, non sono mai stati aperti corridoi umanitari, e penso, insomma, a in questi anni quanti palestinesi sono dovuti andare via dalla Siria. E hai delle notizie maggiori?
Allora, dalla Siria, come dicevo, dalla Siria prima c'erano, prima di questa, diciamo, le vicende della guerra in Siria, quasi 500.000 palestinesi. Oggi quello che so io è che almeno 150.000 sono arrivati in Europa, in diversi paesi in Europa, in Turchia, e quindi una parte in Libano e in Giordania. Allora, in Siria oggi rimangono pochi palestinesi, basta pensare, c'è la percentuale del campo profughi di Yarmouk, quella che era di quasi 160-170.000 persone che abitavano al campo, oggi sono quelli che sono assediati dentro, praticamente sono 18.000, questa è la stima. Quindi immaginiamo il disastro che ha colpiti i palestinesi della Siria, e quindi sono già immigrati per la seconda volta, sono nati immigrati, sono dovuti anche immigrare. Un'altra cosa anche da sottolineare, che nei paesi cosiddetti che ospitano i sfollati siriani, immigrati siriani in generale, penso alla Turchia, Giordania, Libano, trattano i palestinesi in modo diverso. Cioè, per esempio, in Libano, in Giordania o in Turchia, un siriano diciamo profugo può entrare, viene accolto nei campi di profughi, insomma, allestiti appunto per i siriani. Un palestinese non può lasciare la Siria, quindi anche questa è una discriminazione perché è un palestinese.
Beh, in effetti ti volevo mi senti?
Sì.
No, ti volevo chiedere, ad esempio, da quello che dici, ma anche da quello che insomma si legge su sui vari mezzi di informazione, Yarmouk è un po' un obiettivo sia da parte delle truppe, diciamo così, governative, sia da parte di chi si oppone a Assad. E, ecco, la prima domanda è su questo, insomma, perché proprio è vero che insomma sta vicino a Damasco, perché proprio Yarmouk ha costituito, se vuoi, questo fulcro, questo è diventato così obiettivo da parte delle due opposizioni, nonostante sia quello che ci dicevi te, sia a suo tempo ci fu una dichiarazione dei gruppi palestinesi tra virgolette di neutralità. Questa è la prima parte della domanda. L'altra domanda invece è un po' è un pensiero, una riflessione che magari, se riesci a darci qualche elemento in più, mi veniva in mente il Libano, gli anni 80, la guerra dei campi, dove ancora una volta i palestinesi si sono trovati ad essere, come dire, all'interno di un conflitto che non li riguardava del tutto, no? Ecco, un paragone, cioè sono dinamiche, secondo te, che partono da conflitti interni proprio in virtù della natura di essere profughi dei palestinesi, quindi ospiti scomodi, oppure sono dinamiche accentuate anche dalle politiche imperialiste esterne, insomma, che ripropongono i palestinesi come dire elemento da scacciare, da creare tensione ancora una volta per mandarli, diciamo, tra virgolette, come hai detto te, emigrare, ma qui non si tratta di emigrare, sono profughi a tutti gli effetti. Poi
allora, innanzitutto diciamo una domanda abbastanza interessante, diciamo in composta. Allora, bisogna considerare, faccio alcune considerazioni, considerare prima di tutto che i campi profughi sono la testimonianza viva e diretta del massacro e della polizia etnica del 1947-48, quindi con la responsabilità israeliana. Allora, quella presenza stessa del campo che è diventato diciamo anche l'identità della metaforica, anche simbolica, cioè del palestinese che lotta per tornare a casa sua, e non dimentichiamo che nei campi profughi è nata anche la resistenza palestinese negli anni 50-60. Allora, quindi hanno un peso simbolico molto importante i campi profughi, e finché ci sono i campi profughi vuol dire che ci sono anche, c'è la resistenza, e ci sarà anche chi chiede sempre di o rivendica sempre il diritto al ritorno in Palestina, dalle terre dove sono stati cacciati via nel 47-48 e poi negli anni anche successivi. Allora, ecco perché c'è una anche strategia sistematica da parte della Israele da una parte, ma anche dalla reazione araba, di cancellare i campi profughi, e questo tentativo c'è stato da diverse parti. Allora, partiamo anche dal Libano, negli anni 70 e negli anni 80, e ci sono anche diversi cambi borghi che sono stati cancellati dalla faccia della terra, che non esistono più. E quindi anche Israele ha compiuto per questi attentati, anche ricordiamo benissimo il massacro di Tabra Shatila, che con il tentativo appunto di quello che rappresenta il campo profughi. Ultimamente vediamo nell'ultima anche il ruolo dell'imperialismo, per esempio c'erano alcuni campi profughi anche a Baghdad, nell'aggressione americana contro l'Iraq anche questi sono stati cancellati e sono addirittura sono anche cancellata la presenza di profughi palestinesi in Iraq in generale, quindi non ci sono più profughi in Iraq. Questo è un conto. Quindi la Siria entra anche in questo gioco, e quindi il gioco perché quello che diceva prima, la collisione anche che esiste tra Israele da una parte con l'ISIS, che quello poi ormai è saputo e chiarato che l'ISIS, cioè Israele, sostiene Jabhat al-Nusra, che è una filiale di Al-Qaeda e poi una parte anche dell'ISIS, e quindi non è diciamo una scoperta mia, ma questo lo ammettono anche i governanti di Israele. E quindi questo, cioè per loro è la presenza del campo profugo degli Yarmouk in particolare, che dopo diciamo l'82 è diventato il simbolo della resistenza palestinese, e noi le chiamavamo anche la capitale della diaspora palestinese, il campo degli Yarmouk. Ecco qui l'importanza simbolica di distruggere quel campo e di finire la presenza dei palestinesi nel campo e farli disperderli in tutto il mondo. Come dicevo, parecchi sono venuti in Europa. Quindi è un tentativo ben preciso e ben studiato di cancellare i campi profughi, di conseguenza si cancellano i profughi, c'è cioè la caratteristica dell'essere profugo nel campo, e quindi per arrivare alla completa cancellazione del diritto al ritorno dei profughi palestinesi. Ecco, penso che in questo diciamo processo ben preciso.
Però sì, giustamente insomma anch'io penso che molto serva, come dire, ad espellere i palestinesi sempre più fuori dai paesi arabi intorno alla Cisgiordania, a Gaza, fa parte anche di un gioco internazionale, fa parte insomma di un interesse sicuramente israeliano. Però poi quello che ti chiedevo all'inizio è perché è diventato obiettivo Yarmouk, sia per le truppe di Assad sia per coloro che si oppongono a Assad, insomma potevano esserci varie.
Sì, no, innanzitutto non è mai stato diciamo obiettivo delle truppe dell'Assad, perché prima che entrassero queste forze diciamo dei ribelli, cosiddette ribelli, no? Contrarie all'Assad nel campo. Prima il campo non era un obiettivo. Perché dire che c'è obiettivo del campo, allora qui sbagliamo, cioè non era assolutamente, non è obiettivo dei siriani di distruggere il campo. Parlo dell'esercito siriano regolare, del governo siriano, però da parte della da parte dell'ISIS sì, perché poi quello sono entrate. Uno, quello che dicevamo prima sul fatto della posizione anche strategica e sulla politica della vuoi anche il valore simbolico del campo, e l'altro anche perché è vicino al centro di Damasco, quindi molto vicino diciamo al sud della città. Tra l'altro il campo è circondato da quartieri e località siriani dove al sud, dove sono dal primo momento sono stati diciamo presi dai ribelli siriani, quindi per quella che la vicinanza del campo geografica sia a Damasco sia alla periferia sud da Damasco ha fatto sì che il campo una posizione strategica. L'altra parte, c'è anche un fatto politico molto importante da non dimenticare. Allora, la sensibilità dell'opinione pubblica palestinese e araba in generale, ma anche mondiale, no, verso i campi profughi allora ha portato praticamente l'ISIS, sono ribelli siriani, cioè per dire noi entriamo nel campo, costringiamo il governo regolare, cioè l'esercito regolare, a bombardare il campo o intervenire con le armi, così si può parlare, come è stato detto anche, che l'Assad massacra i palestinesi. Quindi loro in questo caso sia distruggono il campo e dall'altra parte anche fanno cattiva, mettono in cattiva luce politica anche il governo siriano. Quindi sono due obiettivi ben precisi questo.
Perfetto, sì, sei stato, guarda, chiarissimo secondo me. Io, se non ci sono altre domande, ti ringrazierei tantissimo e chiuderei con te questa corrispondenza chiedendo insomma anche di intervenire casomai nelle prossime settimane, così ci andiamo a aggiornare e a continuare a seguire quello che succederà a Yarmouk, soprattutto nei prossimi giorni.
Senz'altro.